Buonasera da Sara Milanese, ben trovati cari ascoltatori, cari ascoltatrici in questa notte di vigilia in cui torniamo a tenervi compagnia con le nostre favole al microfono. Nella prossima ora ascolteremo storie più o meno note lette dai redattori e dalle redattrici di Radio Popolare. Buon ascolto!
Una notte in paradiso, da fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino. C'erano una volta due grandi amici che dal bene che si volevano avevano fatto questo giuramento: chi si sposa per primo dovrà chiamare l'amico per compare d'anello, anche se si trovasse in capo al mondo. Dopo un po' uno dei due amici muore. L'altro, dovendosi sposare, non sapeva come fare e chiese consiglio al confessore. «Brutto affare», disse il pievano, «tu la tua parola devi mantenerla, invitalo anche se è morto. Va alla tomba e digli quello che gli devi dire, sta poi a lui venire o no». Il giovane andò alla tomba e disse: «Amico, è venuto il momento, vieni a farmi da compare d'anello». S'aperse la terra e saltò fuori l'amico. «Sì che vengo, devo pur mantenere la promessa, perché se non la mantengo mi tocca stare chissà quanto tempo in purgatorio». Vanno a casa e dopo in chiesa per lo sposalizio. Poi ci fu il banchetto di nozze e il giovane, che era morto, cominciò a raccontare storie d'ogni genere, ma di quel che aveva visto all'altro mondo non ne faceva parola. Lo sposo non vedeva l'ora di fargli delle domande, ma non ne aveva il coraggio. Alla fine del banchetto il morto si alza e dice: «Amico, visto che t'ho fatto questo piacere, dovresti venire ad accompagnarmi un pezzetto». «Certo, perché no? Però senti solo un momentino, perché sai, è la prima notte con la sposa». «Ma sì, come vuoi». Lo sposo diede un bacio alla sposa e disse: «Vado fuori un momento e torno subito». E uscì col morto. Chiacchierando del più e del meno arrivarono alla tomba, s'abbracciarono e il vivo pensò: «Se non glielo domando ora, non glielo chiedo più». Si fece coraggio e disse: «Senti, vorrei chiederti una cosa a te che sei morto. Di là, come si sta?» «Io non posso dire nulla», fece l'altro. «Se vuoi sapere, vieni anche tu in paradiso». La tomba s'aperse, il vivo seguì il morto e si trovarono in paradiso. Il morto lo condusse a vedere un bel palazzo di cristallo con le porte d'oro e dentro gli angeli che suonavano e facevano ballare i beati e San Pietro che suonava il contrabbasso. Il vivo stava a bocca aperta e chissà quanto sarebbe rimasto lì se non avesse avuto da vedere tutto il resto. «Vieni in un altro posto adesso», gli disse il morto, e lo portò in un giardino in cui gli alberi invece di foglie avevano uccelli di tutti i colori che cantavano. «Andiamo avanti, cosa fai lì incantato?» E lo portò in un prato in cui ballavano gli angeli, allegri, dolci come innamorati. «Ora ti porto a vedere una stella». Sulle stelle non si sarebbe mai stancato di guardare. I fiumi invece che d'acqua erano di vino e la terra era di formaggio. Tutto a un tratto si riscosse. «Di, compare, sarà già qualche ora che sono quassù, bisogna che torni dalla sposa che sarà in pensiero. Sei già stufo? Stufo? Sì, stesse a me. E ce ne sarebbe ancora da vedere, lo credo, ma è meglio che vada». «Va bene, come vuoi». Il morto lo riaccompagnò fino alla tomba e poi sparì. Vivo uscì dalla tomba e non riconosceva più il cimitero, era tutto pieno di monumenti, statue, alberi alti. Esce dal cimitero e invece di quelle casette di sassi tirate su alla meglio vede dei gran palazzi, tramvai, automobili, aeroplani. «Dove diavolo sono? Ho sbagliato strada. Ma com'è vestita questa gente?» Domanda un vecchietto: «Galantuomo, questo paese è...» «Sì, sì, si chiama così questa città». «Bene, non so perché, non mi ritrovo. Sapete dirmi dov'è la casa di quello che si è sposato ieri?» «Ieri? Ma io faccio il sagrestano e posso dire che ieri non si è sposato nessuno». «Come? Io mi sono sposato?» E gli raccontò che aveva accompagnato in paradiso il suo compare morto. «Ti sogni», disse il vecchio. «Questa è una vecchia storia che raccontano. Dello sposo che ha seguito il compare nella tomba e non è più tornato, e la sposa è morta di dolore. Ma no, lo sposo sono io! Senti, l'unica è che tu venga a parlare qui con il nostro vescovo». «Vescovo? Ma qui in paese c'è solo il pievano». «Che pievano? Sono tanti di quegli anni che qui ci sta il vescovo». E lo portò dal vescovo. Il vescovo, quando il giovane gli raccontò cosa era successo, si ricordò di una storia sentita da ragazzo. Prese i libri, cominciò a sfogliarli. 30 anni fa? No. 50 anni? No. 100? No. 200? No. E continuava a scartabellare. Alla fine, su una carta tutta rotta e bisunta, trova proprio quei nomi. «È stato 300 anni fa. Quel giovane scomparso dal cimitero. La sua sposa è morta di dolore. Leggi qui, se non ci credi». «Ma sono io. E sei stato l'altro mondo? Raccontami, raccontami qualcosa». Ma il giovane diventò giallo come la morte e cadde in terra. Così morì senza poter raccontare nulla di quello che aveva visto.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble, it was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angels got a fiddle. The devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I have broken every window But the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, here no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? Working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the ark. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? .303. I fought for something final, not the right to disagree.
Va pensiero sulla nidorata, va tipo sui clivi e sui colli, o violezza notte pide molli, laure dolci del suolo natal, del Giordano. Saluta di Sione le torri atterrate, o mia patria si bella e perduta, o membranza si cara e fatta. Oh.
Storia di pinguini. Su un grande lastrone di ghiaccio sulla costa dell'Antartide, al Polo Sud, vivevano più di 100 pinguini. Stavano insieme tutto il giorno, proprio sul bordo, e da lì si tuffavano per cercare pesciolini o si godevano il pallido sole polare. I piccoli del branco giocavano tra loro sbattendo le ali, facendo scivolate sul ghiaccio, tutto sotto l'occhio tranquillo dei genitori. Un giorno arrivò dal mare un pinguino nuovo. Era più grosso degli altri, e subito si vide che era anche più prepotente. «Largo!» disse spalancando le ali, abbassando la testa e puntando il becco contro gli altri. «La punta del lastrone è mia!» «Ma è da lì che noi ci tuffiamo», protestava qualche pinguino. «Non mi interessa», diceva quello, correndo dietro a chi aveva parlato. «La punta del lastrone è mia! E guai a chi ci mette le zampe!» La colonia di pinguini si ammassò nella parte verso la costa. Era scomodo entrare in acqua da quel punto, perché il fondale era basso ed era scaglioso, le zampe si ferivano. I piccoli adesso non potevano più scorazzare liberi sul ghiaccio e le mamme li spingevano indietro o li acciuffavano con il becco perché non si avvicinassero troppo al pinguino prepotente. Un giorno a un pinguino venne un'idea. Pian piano, scodinzolando, andò in giro per il branco, sussurrò la sua idea all'orecchio di tutti e tutti facevano cenni d'assenso. Passarono 2 o 3 giorni e non accadde nulla. Poi scoppiò una grande bufera. Da terra soffiava un vento gelido carico di polvere di ghiaccio. I pinguini, come fanno sempre, si accoccolarono nascondendo la testa sotto l'ala. E lo stesso, laggiù sulla punta, fece il pinguino prepotente. La tempesta durò parecchie ore e la polvere ghiacciata che veniva dalla costa toglieva ogni visibilità. Ma quando la tempesta finì, il grosso pinguino si alzò in piedi, si scrollò le piume, agitò le ali e si voltò verso terra per controllare se gli altri stessero al loro posto e rimase a becco spalancato. Gli altri pinguini non c'erano più, ma non c'era più neanche il ghiaccio e nemmeno la costa c'era più. C'era solo mare, mare, mare dappertutto attorno a lui. Non si vedeva più nemmeno all'orizzonte la cima delle montagne dell'Antartide. Disperato, il pinguino correva di qua e di là. Poi si fermò a guardare il bordo della lastra e vide i segni di migliaia di colpi di becco che durante la tempesta avevano spezzato il ghiaccio, facendo scivolare la punta del lastrone nell'oceano. La terra a questo punto era troppo lontana ormai per tornarci a nuoto. Il grosso pinguino poteva arrivare soltanto a una piccola isola che si vedeva all'orizzonte, a ovest, e così si tuffò e prima di mettersi a nuotare notò che tra i 1000 e 1000 colpi sul lato spezzato della lastra c'erano anche quelli dei becchi dei pinguini più piccoli.
Muccalla, ciao a tutti, son Muccalla. Una mucca un po' farfalla, cerco fiori profumati, variopinti in mezzo ai prati. C'è una mucca grande e grossa, ma con tanta fantasia, che si crede una farfalla e di volare alla mania. Tanto può la suggestione e la forza del pensiero, che 2 ali sul groppone le spuntarono davvero. Muccalla, ciao a tutti, son Muccalla. Una mucca un po' farfalla e dannuso tutti i fiori per rubarne dolci odori. Oh, guardate attentamente, la vedrete svolazzare sopra i prati e le valli, d'improvviso stramazzare. Poi riparte vacillante e ritenta di volare, con la voce più squillante ricomincia anche a cantare. Muccolo, ciao a tutti, son Muccolo, una mucca un po' farfalla, spicco il volo con coraggio, fragoroso è l'atterraggio. La presenza di Muccalla la tua mente invade, opla, ti fa perdere di vista tutta quanta la realtà, e in un sogno irreale dolcemente volerai, ma al risveglio ahimè che male sul sedere piomberai. Muccalla, ciao a tutti, son Muccalla, una mucca un po' farfalla, quando cado mi consolo mugendo mentre volo.
Svegliati, Ghiro! Favola per non dormire. Ghiro dormiva nel cavo di un albero e si era costruito una tana così comoda e piena di cose buone che non aveva mai voglia di uscire. Ghiro dormiva sempre. Un bel giorno d'estate, l'amico Picchio bussò alla porta dell'albero. Toc toc! Svegliati, Ghiro! Vieni fuori a giocare! Ghiro aprì un occhio.
No, non ho voglia, lasciami dormire,
e si girò nel suo lettino. Quella notte una famiglia di bruchi verdi si trasferì a vivere sull'albero di Ghiro. Quando arrivarono su fino ai rami, avevano così appetito che piano piano, gnim e gnam, mangiarono tutte le foglie dell'albero. La mattina l'amico scoiattolo suonò alla porta di Ghiro. Dlindlon, svegliati Ghiro, vieni a vedere. Ghiro aprì con fatica gli occhi e mise fuori solo la testa. «Ma guarda, il mio albero ha perso tutte le foglie! Come è arrivato in fretta l'autunno! E a me l'autunno mette un sonno! Buonanotte!» E tornò a dormire. Quella notte la famiglia dei bruchi, dopo la scorpacciata di foglie che aveva fatto, decise di fare un pisolino. Ogni bruco costruì il suo bozzolo di seta su un ramo dell'albero e si addormentò. La mattina l'albero era pieno di fiocchetti bianchi. L'amico coniglio, che aveva visto tutto, corse a chiamare Ghiro. «Ehi, ehi, svegliati, Ghiro! Vieni a vedere!»
«Uffa!» rispose Ghiro. «Voglio dormire, cosa c'è?»
E mise fuori solo la testa.
«Oh, ma il mio albero è pieno di neve! Sarà già arrivato l'inverno!
Brrr! Meglio tornare subito a letto!» E si riaddormentò. Ma quella notte, sull'albero di Ghiro, avvenne una magia. Ogni bruco verde, dentro il suo bozzolo, si trasformò. E alla mattina, tutti i rami erano pieni di farfalle colorate.
«È bellissimo!» dissero in coro Picchio, Scoiattolo e Coniglio. «Andiamo a chiamare Ghiro!»
Picchio bussò alla porta. «Toc toc, svegliati, Ghiro!» Scoiattolo suonò il campanello.
«Dlindlon, svegliati, Ghiro!»
Coniglio urlò alla finestra.
«Ehi, ehi, svegliati, Ghiro!»
Con tutto quel baccano, Ghiro non poteva continuare a dormire.
«Arrivo, arrivo!» disse e mise fuori la testa.
«Oh, ma il mio albero è pieno di fiori colorati! E come sono belli, sembrano volare! Credo di aver esagerato. Ho dormito così tanto che non mi sono neanche accorto che era già arrivata la primavera!»
Si tolse di corsa il pigiama e uscì a giocare con i suoi amici fino alla fine dell'estate.
il bambino d'oro e il bambino d'argento. Niamè, il più potente fra i maghi del cielo, viveva in una fattoria posata sopra un bellissimo tappeto di nuvole. Un giorno decise di prendere moglie e invitò a presentarsi le quattro fanciulle più belle della sua tribù. Poi domandò a ciascuna: «Che cosa faresti per me se io ti sposassi?» La prima, che si chiamava Coco, dichiarò: «Spazzerei la fattoria e governerei la tua casa». E la seconda: «Cucinerei ogni giorno per te le pietanze migliori». E la terza: «Filerei montagne di cotone e andrei tutti i giorni ad attingere l'acqua». E la quarta: «Io, Niamè, ti darei un figlio tutto d'oro». Naturalmente Niamè scelse l'ultima e ordinò di preparare la cerimonia per le nozze. A Coco fu molto contrariata per la scelta fatta da Niamè. Si rodeva di invidia e di gelosia. Seppe tuttavia nascondere molto bene i propri sentimenti e riuscì a rimanere presso la giovane regina come dama di compagnia. I due sposi vivevano felicemente e avevano già preparato la culla in attesa del bambino tutto d'oro quando Niamè dovette partire per visitare una sua grande fattoria. Proprio durante la sua assenza alla regina nacquero due gemelli, uno tutto d'oro, l'altro tutto d'argento. La perfida Coco, non appena li vide, prese i due bambini, li chiuse in un cestello e fuggì con essi in mezzo al bosco. Poi nascose il cestello nel tronco vuoto di un albero. Nella culla, al posto dei bambini, mise due orribili ranocchi. Quando Niamè fu di ritorno, a Coco gli corse incontro. «Affrettati, Niamè!» gridò. «Vieni in casa a vedere i tuoi figli!» Niamè si affrettò, ma quando vide nella culla le due brutte bestie, rimase male. Comandò che i ranocchi fossero uccisi e la regina esiliata proprio ai confini del regno, in una capanna solitaria. Intanto il destino volle che un cacciatore passasse vicino all'albero morto dove stava nascosto il cestello con i due bambini dentro. L'uomo scorse un luccichio e si avvicinò. «Che cos'è questo?» si chiese. «Siamo figli di Niamè», riposero i bambini. Il cacciatore raccolse il cesto, lo aprì e restò ammirato davanti alla bellezza dei due piccoli. Era poverissimo, ma li portò a casa sua e li allevò con amore, senza rivelare a nessuno dove li avesse trovati. I due bambini crescevano buoni, obbedienti e abili in tutte le cose. Quando il cacciatore aveva bisogno di denaro, raccoglieva la polvere d'oro e d'argento che cadeva di continuo dai loro corpi e andava in città a comprare quanto gli era necessario. A poco divenne un uomo molto ricco e sostituì la misera capanna con un'ampia fattoria. Un giorno il cacciatore venne per caso a sapere che i due bambini erano figli del re e allora, sebbene a malincuore, decise di riportarli al padre. Giunti alla fattoria di Niamè, il cacciatore chiamò il re fuori dal recinto e gli disse: «Vieni a vedere quali esercizi sa fare questo ragazzo d'argento». Niamè uscì e restò ammirato dall'abilità straordinaria del giovane. Intanto il ragazzo d'oro aveva cominciato a cantare in modo meraviglioso e cantando narrava la propria storia. La promessa della mamma, la perfidia di Akoko e la bontà del cacciatore che l'aveva allevati e amati come figli. Niamè, stupito e commosso, abbracciò i figli, fece chiamare la regina dall'esilio e ordinò alle schiave di pettinarla e rivestirla di abiti regali. Poi andò da Akoko, la trasformò in una gallina e la scaraventò sulla terra. Infine lodò molto il buon cacciatore e lo rimandò a casa carico di regali. Ancora oggi i due figli di Niamè vanno a fare il bagno nel grande fiume che scendeva a cascata sulla terra. Allora un po' della loro polvere d'oro e argento arriva fino a noi e quelli che la trovano diventano molto ricchi.
Thank you.
Le favole che avete sentito finora sono state lette nell'ordine da Ira Rubini, Massimo Bacchetta, Cinzia Poli e Claudio Agostoni. Prima di ascoltare le prossime favole, ci ascoltiamo un brano davvero speciale. Si intitola Lullaby, Ninna Nanna, ed è la cover di una tradizionale canzone palestinese. È un brano realizzato da Brian Enon, Peter Gabriel e dagli altri artisti del collettivo Together for Palestine, un gruppo di cantanti e produttori che comprende anche diversi artisti di origine palestinese. È un brano uscito pochi giorni fa, tutti i proventi andranno alla Striscia di Gaza.
Your mom went in Hawa. 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 خناجر ولا حكم النذل فيا يما رجع أنا بعيونك خبيني قدي شفت عذاب وتعبسني عمري مرولة كان يعذب فيا يما وين الهوى يما وينيا يما وين الهوى يما Sing for me, Mama. Mama, sing to the wind.
I wish my bones could form a breeze and carry you to the other side. I wish my to our homeland, to our pride.
Your mom went in Hawa, your mom went in Hawa, your mom went in Hawa, your mom went in Hawa. Oh, sing for me, Mama. Mama, sing to the wind.
Oh, sing to the wind, Mama. Oh, Mama, sing my song. Is it better to die in freedom than a captive life in chains?
Mom,
La macina magica di Sasha Poliakova da Fiabe dalla Russia. C'erano una volta un vecchietto e una vecchietta così poveri da non avere nulla di cui cibarsi. Allora andarono nel bosco, raccolsero delle ghiande, tornarono all'isba, la loro povera casa di legno, e si misero a mangiarle. Le mangiarono tutte tranne una, che la vecchietta previdente conservò per l'inverno e che sistemò in un buco nel pavimento. La ghianda germogliò in fretta e cominciò a crescere in casa. La vecchietta se ne accorse subito. «Quando la quercia sarà cresciuta», disse al marito, «non ci sarà bisogno di andare nel bosco per raccogliere le ghiande, ma le avremo qui, comode in casa». La quercia, infatti, si fece più grande e le sue radici spaccarono il pavimento, sempre più grande, e la sua chioma squarciò il tetto dell'isba, ancora più grande, e l'albero crebbe fino al cielo. «È l'ora di raccogliere le ghiande», disse allora il vecchietto, e si arrampicò sulla quercia. Salì e salì e arrivò fino al cielo. Cammina, cammina, vide una macina e un galletto dalla cresta d'oro. Li prese con sé e scese a casa. E quando il vecchietto e la moglie si furono cibati di tutte le ghiande raccolte, lui disse: «E adesso, che cosa mangiamo?» «Aspetta», disse la vecchietta, «provo a far girare la macina». Così la prese, la fece girare, ed ecco all'improvviso una pioggia di frittelli e di dolci, ovunque frittelle e dolci, e comunque girasse la macina, sempre frittelle e dolci. I vecchietti non stavano più in sé dalla gioia e si sfamarono. Passava di lì un ricco signore che bussò alla porta. «Mi trovo in viaggio», disse, «e mi è venuta fame. Non avreste mica qualcosa da mangiare?» «Non abbiamo altro da darti, caro, che frittelle e dolci», rispose la vecchietta, «ma quello che abbiamo lo dividiamo volentieri con chi ha fame». Prese la macina, la fece girare ed ecco ancora una pioggia di frittelle e di dolci. L'ospite, stupito, mangiò di gusto, ma poi chiese: «Mi vendete la vostra macina?» «Non possiamo», disse il vecchietto, «altrimenti moriremo di fame». L'ospite fece finta di andarsene, ma quella notte ritornò di nascosto e rubò la macina. Quando la mattina i vecchietti se ne accorsero, si rattristarono molto. «Non piangete», disse il galletto dalla cresta d'oro, «ora volerò e lo raggiungerò». Così arrivò al palazzo del ricco signore, si posò sul portone e cominciò a gridare: «Chicchirichì, ai ladro dico buondì, la nostra macina è qui!» Il signore, appena udì le grida del gallo, comandò a un suo servitore di gettarlo nel pozzo. Lì il gallo cominciò a dire: piccolo becco, bevi l'acqua e lasciami a secco. E così bevve tutta l'acqua che poté e volò di nuovo verso il palazzo. Si posò sul balcone e gridò: chicchirichì, al ladro dico buondì, la nostra macina è qui. Il ricco signore comandò allora al cuoco di gettarlo nel forno ardente. Lì il gallo cominciò a dire: piccolo becco, facciamo un gioco, versa l'acqua e spegni sto fuoco. E così spense il fuoco del forno e poté volare di nuovo verso il palazzo. Entrò dalla finestra nella camera da letto del ricco signore e cominciò a gridare: chicchirichì, al ladro dico buondì, la nostra macina è qui. Gli ospiti che il signore aveva invitato al palazzo lo sentirono e cominciarono a fuggire terrorizzati. E così, mentre il signore li inseguiva per rassicurarli, il gatto prese la macina e la riportò ai due vecchietti, che da allora vissero per sempre felici e contenti.
Notte di temporale di Yuiki Kimura. Pioveva a dirotto. Le gocce del temporale di quella sera colpivano il minuscolo corpicino di una capretta bianca. La capretta, senza pensarci, si rifugiò in una capanna abbandonata sul pendio della collina. Si mise a riposare nell'oscurità, aspettando tranquillamente che il temporale finisse. Ansimando, qualcuno entrò nella capanna. Chissà chi era. La capretta si nascose e drizzò le orecchie. Tic toc, tic toc. Passi. Qualcosa di duro batteva sul pavimento. Era rumore di zoccoli. Doveva essere sicuramente una capra. La capretta, sollevata, si rivolse al nuovo arrivato. Bel temporale, vero?
Come? Chi ha parlato? Con questo buio non si vede un accidente.
La capretta, un po' stupita, rispose: sono appena arrivata anch'io, ma non è così terribile.
Ma sì, è vero. Per fortuna ho trovato questo rifugio dopo essermi trascinato sotto il temporale.
Tirò un sospiro di sollievo e appoggiò il bastone sul pavimento. Già, perché quell'ombra indistinta con il bastone non era una capra, ma un lupo. Per di più, era un lupo con una bocca grossa così, che andava ghiotto di carne di capra.
Che sollievo che ci sia anche tu!
La capra non aveva ancora capito che il suo compagno era un lupo.
Anch'io, se fossi capitato in questa capanna da solo, in una notte di temporale, mi sarei sentito perduto.
Anche il lupo non aveva capito che il suo compagno era una capra.
E ciù! Starnutì il lupo. Devi esserti beccato un raffreddore, penso anch'io. Non sento per niente gli odori.
Beh, ora capisco perché hai questa voce.
Ha ha ha, deve essere per questo.
La capretta, sentendo la risata del lupo, stava per dire:
che voce profonda da lupo!
Ma pensando che fosse scortese, lo tenne per sé.
Anche il lupo stava per dire:
che voce stridula da capra!
Ma pensando che il compagno si sarebbe offeso, preferì tacere. Si sentiva solo l'ululato del vento e il picchiettare della pioggia sulla capanna.
Da dove vieni?
Vengo da un luogo impervio.
Questo posto impervio era una valle di lupi.
Però che coraggio! Io vengo dalle colline verdeggianti.
Ah, che invidia! Da quelle parti ci sono tante cose buone da mangiare.
Le cose buone da mangiare erano le capre.
Eh sì, ce n'è in abbondanza.
E contemporaneamente, che buona l'erba, disse la capra. Che buona la carne, disse il lupo.
Improvvisamente il boato di un tuono fece tremare la capanna.
Aiuto!
I due si strinsero.
Ah, scusami, è che mi sono spaventato. Sì, anch'io ho avuto paura. Però ci assomigliamo molto, vero? Abbiamo avuto la stessa reazione. La prossima volta, perché non ci troviamo a mangiare col bel tempo? Va bene, pensavo sarebbe stata una pessima serata, ma siccome ho incontrato un buon amico, si è rivelata migliore di quanto non immaginassi. Guarda, il temporale è cessato. Tra le nuvole cominciavano ad apparire le stelle. Allora, per domani a mezzogiorno, va bene? Davanti a questa capanna. La parola d'ordine sarà in una notte di temporale. Ciao, in una notte di temporale. Arrivederci in una notte di temporale. Adesso che il temporale era cessato, soffiava un leggero venticello fresco. Nell'oscurità le due ombre si salutarono agitando le mani. Che cosa sarebbe successo il giorno dopo ai piedi di quella collina? Questo neanche il sole, che aveva appena mostrato la faccia per far brillare le gocce sulle foglie, poteva saperlo.
Parola d'autore, fiabe popolari italiane. I giorni della merla, una fiaba della Lombardia. La leggenda dei tre giorni della merla si perde nell'onda del tempo. Sappiamo solo che erano gli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, il 30 e il 31. E in quel dì capitò a Milano un inverno molto rigido. La neve aveva steso un candido tappeto su tutte le strade e i tetti della città. I protagonisti di questa storia sono un merlo, una merla e i loro tre figlioletti. Erano venuti in città sul finire dell'estate e avevano sistemato il loro rifugio su un alto albero nel cortile di un palazzo situato in Porta Nuova. Poi, per l'inverno, avevano trovato casa sotto una gronda al riparo dalla neve che in quell'anno era particolarmente abbondante. Il gelo rendeva difficile trovare le provvigioni per sfamarsi. Il merlo volava da mattina a sera in cerca di becchime per la sua famiglia e perlustrava invano tutti i giardini, i cortili e i balconi dei dintorni. La neve copriva ogni briciola. Un giorno il merlo decise di volare ai confini di quella nevicata per trovare un rifugio più mite per la sua famiglia. Intanto continuava a nevicare. La merla, per proteggere i merlottini intirizziti dal freddo, spostò il nido su un tetto vicino, dove fumava un comignolo da cui proveniva un po' di tepore. Tre giorni durò il freddo e tre giorni stette via il merlo. Quando tornò indietro, quasi non riconosceva più la consorte e i figlioletti. Erano diventati tutti neri per il fumo che emanava il camino. Nel primo dì di febbraio comparve finalmente un pallido sole e uscirono tutti dal nido invernale. Anche il capofamiglia si era scurito a contatto con la fuliggine. Da allora i merli nacquero tutti neri. I merli bianchi diventarono un'eccezione di favola. Gli ultimi tre giorni di gennaio, di solito i più freddi, furono detti i tridì della merla, per ricordare l'avventura di quella famigliuola di merli.
Thank you.
Serena Tarabini, Sara Milanese e Marco Di Puma, i lettori di queste ultime tre storie. Noi ci fermiamo qui. Grazie a tutti per l'ascolto e soprattutto buon Natale.
piatto,
metti nel piatto,
sugo e maccheroni,
sugo e maccheroni,
metti il formaggio,
metti il formaggio,
mettine tanto,
mettine tanto,
sugo e maccheroni,
sugo e maccheroni,
come sono buoni,
come sono buoni,
sugo,
sugo,
maccheroni,
e maccheroni,
sugo,
sugo,
maccheroni,
e maccheroni,
sugo e maccheroni,
sugo e maccheroni,
come sono buoni,
come sono buoni,
sugo e maccheroni,
sugo e maccheroni,
come sono buoni,
come sono buoni.
Stuck forever by the glue. Oh, and you.